Era tutto parte della strategia di depistaggio per evitare che intuissi, anche soltanto lontanamente, dove abitasse. Per molte donne, sposare un camorrista spesso è come ricevere un prestito, come un capitale conquistato. Se destino e capacità lo permetteranno, quel capitale frutterà e le donne diventeranno imprenditrici, dirigenti, generalisse di un potere limitato. Può andare male e rimarranno solo ore in sala d'attesa, nelle carceri, e preghiere umilianti per andare a fare la colf in concorrenza con le slave, per poter pagare gli avvocati e dar da mangiare ai figli, se il clan va in rovina e non riesce più a dare la mesata. Le donne di Camorra attraverso il loro corpo concedono fondamento ad alleanze. Il loro volto e il loro comportamento raccolgono e dimostrano il potere della famiglia. In pubblico si riconoscono i loro veli neri e i funerali, le urla durante gli arresti, i baci lanciati oltre le sbarre durante le udienze e i processi. L'immagine delle donne di Camorra sembra comporsi di visioni scontate. Donne capaci di fare da eco solo al dolore e alle volontà dei maschi, fratelli, mariti, figli. Non è così. La trasformazione del mondo camorristico negli ultimi anni ha portato anche a una metamorfosi del ruolo femminile, che da identità materna, da assistente di sventura, è divenuta vera e propria figura manageriale, impegnata quasi esclusivamente nell'attività imprenditoriale e finanziaria, delegando ad altri le imprese militari e i traffici illegali. Una figura storica di dirigente camorrista è sicuramente Anna Mazza, vedova del padrino di Afragola, una delle prime donne in Italia a essere condannata per reati di associazione mafiosa, come capo di un sodalizio criminale e imprenditoriale tra i più potenti. Anna Mazza sfruttò inizialmente l'aura del marito Gennaro Moccia, ucciso negli anni 70. La vedova nera della Camorra, come venne ribattezzata, fu la vera mente del clan Moccia per oltre 20 anni, capace di ramificare ovunque il suo potere, al punto tale che, inviata negli anni 90 in soggiorno obbligato vicino Treviso, riuscì, secondo diverse indagini, a prendere contatti con la mafia del Brenta, cercando di rinsaldare la sua rete di potere persino in totale isolamento. Fu accusata subito dopo la morte del marito di aver armato la mano del figlio, non ancora tredicenne, per uccidere il mandante dell'omicidio del padre, ma per insufficienza di prove, da questa accusa è stata assolta. La Mazza aveva una gestione verticistica, imprenditoriale e fortemente ostile a impennate militari, capace di incondizionare ogni ambito del territorio, da lei egemonizzato, come dimostra lo scioglimento nel 99 per infiltrazione camorristica del comune di Afragola. I politici la seguivano, cercavano il suo appoggio. Anna Mazza era una pioniera. Prima di lei c'era stata solo Pupetta Maresca, la bella killer vendicatrice che divenne celebre in tutta Italia a metà anni 50, quando incinta di 6 mesi decise di vendicare la morte del marito Pascalone Nola. Anna Mazza non fu soltanto vendicatrice. Comprese che sarebbe stato più semplice sfruttare il ritardo culturale dei boss camorristi, godendo di una sorta di impunità che veniva riservata alle donne. Un ritardo culturale che la rendeva immune da agguati, invidie e conflitti. Negli anni 80 e 90 riuscì a dirigere la famiglia con spiccata propensione al miglioramento delle proprie imprese, alla volontà di trovare vantaggio attraverso una certosina scalata nell'ambito edilizio. Il clan Moccia divenne tra i più importanti nella gestione degli appalti edili, nel controllo delle cave e nella mediazione dell'acquisto di terreni edificabili. Tutto il napoletano che si dipana da Frattamaggiore, Crispano, Sant'Antimo e poi Frattaminore e Caivano è dominato da capizona legate ai Moccia. Negli anni 90 divennero uno dei pilastri della nuova famiglia, il vasto cartello di clan che si oppose alla nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo e che fu capace come giro d'affari e potere politico di superare i cartelli di Cosa Nostra. Con il tracollo dei partiti che avevano ricevuto vantaggio dall'alleanza con le imprese dei clan, i boss della nuova famiglia si ritrovarono a essere gli unici arrestati e condannati all'ergastolo. Non volevano pagare al posto dei politici che avevano aiutato e sostenuto. Non volevano essere considerati il cancro di un sistema che invece avevano tenuto in piedi essendone parte viva e produttiva, anche se criminale. Decisero di pentirsi. Negli anni 90 Pasquale Galasso, boss di Poggio Marino, fu il primo personaggio di altissimo calibro imprenditoriale e militare che iniziò a collaborare con la giustizia. Nomi, logiche, capitali, una scelta di pentimento totale che fu ripagata dallo Stato con la tutela dei beni della sua famiglia, in parte anche i suoi. Galasso svelò tutto ciò che sapeva. Furono i Moccia, la famiglia della Grande Confederazione, che prese su di sé l'incarico di farlo tacere per sempre. Le parole di Galasso avrebbero potuto distruggere il clan della vedova in una manciata di ore e in pochi giri di rivelazioni. Tentarono di corrompere la sua scorta per farlo avvelenare, progettarono di eliminarlo a colpi di bazooka. Ma dopo i falliti tentativi militari organizzati dai maschi di casa per eliminarlo, intervenne Anna Mazza, che intuì essere giunto il momento di una nuova strategia, proporre la dissociazione. Fece trasmigrare il concetto dal terrorismo alla Camorra. I militanti delle organizzazioni armate si dissociavano senza pentirsi, senza svelare nomi e accusare mandanti ed esecutori. Dissociarsi era una presa di distanza ideologica, una decisione della coscienza, un tentativo di delegittimare una pratica politica il cui solo rifiuto morale, ufficializzato, bastava procurare sconti di pena. Per la vedova Mazza sarebbe stato davvero il trucco migliore per eliminare ogni pericolo di pentimento e al contempo far credere che i clan fossero esterni allo Stato. Allontanarsi ideologicamente dalla Camorra, usufruendo dei vantaggi, degli sconti di pena, dei miglioramenti, delle condizioni carcerarie, ma senza svelare meccanismi, nomi, conti, correnti e alleanze.